adesso parliamo di 5G, vedremo lo sviluppo di questa tecnologia dal prossimo anno. In generale di 5G adesso si parla, ma molto molto poco. Quest'altro anno verranno liberate una serie di frequenze molto importanti, quindi si cominceranno a mettere antenne e si comincerà a diffondere la tecnologia, ma i vantaggi più rilevanti li vedremo in ambito industriale. Nella nostra vita di tutti i giorni probabilmente cambierà molto poco per il nostro smartphone. Perché uno dice, vabbè, sarà più veloce, ma perché oggi se avete una copertura 4G di buona qualità avete dei problemi di velocità? Sì, migliorerà qualcosa, un po' della latenza, ma insomma poco direi. Allora, nel mondo sono nate reti private 5G, tipicamente all'interno di una fabbrica, in un porto, in un aeroporto, reti con copertura dedicata, come quella che è attiva da poche settimane in Exor International. Saluto il CTO, il Chief Technology Officer dell'azienda, Claudio Ambra. Benvenuto 2024, Ambra.
Grazie.
Partiamo da quello che fate voi, così inquadriamo la vostra azienda poi in questo progetto che avete realizzato assieme a TIM e assieme ad Atonet. Che cosa fate?
Siamo un'azienda di 140 persone a Verona e produciamo, disegniamo, sviluppiamo e produciamo componenti per l'automazione industriale, in particolare display, touch panel, gateway di connettività. E negli ultimi anni l'azienda abbiamo chiaramente colto l'opportunità dell'industria 4.0, di quel fenomeno viene sulla voce digitalizzazione del manufacturing, e abbiamo sviluppato competenze e prodotti che sempre più migliorano la connettività delle macchine e l'immagazzinamento dei dati, l'elaborazione dei dati e i servizi all'interno della fabbrica.
Ecco, nell'ambito di questo percorso di digitalizzazione, il progetto di cui vogliamo parlare riguarda la prima rete 5G privata. Spieghiamo che cosa significa e che cosa avete realizzato concretamente.
Ma in pratica il nostro è stato un percorso, quindi siamo passati a sperimentare all'interno della fabbrica, nel processo di digitalizzazione, utilizzare i diversi sistemi di connettività, dai sistemi Wi-Fi e chiaramente dalla rete cablata tradizionale. 5G privato, 5G in building, significa praticamente creare una zona, un'area all'interno della fabbrica o comunque la fabbrica stessa completamente coperta dal segnale 5G, in maniera molto simile a quello che è il 5G commerciale pubblico. La particolarità è che questa rete è isolata e fornisce all'interno, diciamo, della bolla, all'interno dell'area di lavoro, tutti i servizi che il 5G è in grado di erogare, e quindi praticamente assicura la copertura totale, anche dinamica, degli oggetti IoT o anche, diciamo, dei macchinari che si connettono alla rete.
Si dice sempre, quando è possibile utilizzare i cavi, meglio usare il cavo. Ecco, in questo caso specifico, ma in generale, anche pensando agli sviluppi di questo progetto, non potevate usare i cavi?
Chiaramente sì, per molti casi d'uso. Il motivo per cui, diciamo, il 5G si differenzia è dovuto al fatto soprattutto di poter collegare dispositivi mobile. Pensiamo a dei carrelli, a delle situazioni di connessioni di dispositivi, diciamo, mobili, che hanno necessità di comunicare con le macchine. Questo è un aspetto che riguarda tecnico, che riguarda la connettività. C'è un aspetto che però è molto più importante, a mio parere, che è quello, diciamo, che 5G è una tecnologia che abilita i servizi dell'IoT. Quindi nel momento che un 5G, una zona, è presidiata, coperta da 5G, se vengono installate dei nuovi dispositivi, facciamo anche l'esempio banale di un tablet di un operatore che ha bisogno di accedere ai dati e si deve spostare all'interno della fabbrica, ha possibilità in questa maniera di connettersi e durante la sua attività lavorativa di essere sempre connesso in maniera semplice. Questa connessione rapida è anche la connessione che abilita i servizi, per cui una fabbrica connessa significa anche che facilmente si possono installare all'interno, diciamo, degli edge computing della fabbrica gli applicativi e abilitare quei servizi che consentiranno poi, soprattutto nel futuro, lo sviluppo di una business intelligence, che è uno degli obiettivi della fabbrica, che non è più un luogo chiuso, ma un luogo che sviluppa dinamicità e tramite la connessione 5G si apre a un'apertura di servizi digitali.
Ci può fare un esempio di che cosa avete connesso a questa rete 5G?
Allora, immaginiamo, abbiamo una macchina che realizza un'ispezione ottica, quindi con delle telecamere, e questa macchina è alimentata tramite dei carrelli, quindi diciamo sono due oggetti che parlano tra di loro e sono in grado anche di essere, chiamiamoli, orchestrati nella loro attività. Quindi se la macchina ha bisogno anche di un carrello, le informazioni possono transitare tramite una rete 5G. La stessa cosa vale per quello che riguarda le informazioni, le visualizzazioni che all'interno della fabbrica sono distribuite tramite 5G, quindi la visualizzazione di un dato non è un qualcosa di statico, è qualcosa di dinamico, un po' come il nostro telefonino, il telefonino connesso a 5G, se arriva una news o se arriva, diciamo, un update su quelli che sono il tracking di informazioni o sono più dinamiche, sono più contestuali nell'uso delle macchine.
Questa macchina fa un'ispezione ottica di cosa?
La macchina stessa produce, è proprio su macchina, è un controllo di qualità che utilizziamo in produzione e viene utilizzata proprio all'interno del processo costruttivo del nostro prodotto. Quindi noi realizziamo questi prodotti di automazione e la macchina di ispezione ottica è una macchina che controlla, monitorizza la qualità del prodotto, se ci sono difetti estetici, dando un consenso alla produzione del prodotto stesso.
Nel caso di una rete cablata o anche di una rete Wi-Fi, un'azienda, qualsiasi azienda, con i propri fornitori di tecnologia si può costruire internamente la rete. Nel caso del 5G, invece, non si può fare da soli, anche per un problema di frequenze che sono licenziate. Ecco, che tipo di necessità c'è in questo caso?
Sì, questo è molto importante evidenziarlo. Stiamo parlando di frequenze 5G, sono frequenze, diciamo, che sono gestite in Italia dai provider di telecomunicazioni. In questo caso la nostra installazione è stata realizzata in collaborazione con TIM. TIM ha messo a disposizione la parte di infrastruttura radio e assieme alla partnership con Atonet realizza la parte di Core Connect, chiamiamola software, per poter abilitare il 5G in building. Questa è un'infrastruttura che è necessaria, parliamo quindi di server e di antenne che permettono di realizzare la stessa cosa che si ottiene nella rete pubblica all'interno dell'edificio.
Senti, quali potrebbero essere i prossimi sviluppi della vostra applicazione? Voi, ad esempio, costruite, come lei ci diceva, degli oggetti che possono essere utilizzati in altre macchine, in aziende, per abilitare una rete IoT, in particolar modo Industrial Internet of Things. Ecco, come vi immaginate che possa prendere forma questo tipo di sviluppo, quindi reti private 5G anche in altri ambiti, ma abilitate da quello che producete voi?
Ecco, è chiaro che è necessaria una piattaforma digitale, no? Noi abbiamo sviluppato prima del progetto 5G un cloud, si chiama Corvina Cloud, è un industrial cloud che consente lo sviluppo di applicazioni in ambito cloud legate all'intelligenza artificiale, quindi la raccolta dei dati, il data lake, la costruzione, diciamo, dello storico dei dati e un ambiente dove vengono fatte le analisi dei dati. Il problema che ci siamo posti, essendo che noi costruiamo componenti di automazione, cioè componenti che vengono poi applicati a bordo macchina o all'interno della fabbrica per elaborare o svolgere delle funzioni di controllo delle macchine stesse, è come portare l'analitica, l'analisi del dato all'interno della fabbrica. Da qui anche la nostra collaborazione con Intel per sviluppare quello che è la futura generazione di edge computing. Quindi la scelta del 5G è stata fatta anche in funzione di una previsione, di una visione nostra e anche, insomma, del mercato, della digitalizzazione, che va verso lo sviluppo della tecnologia edge computing. L'edge computing significa che quelle informazioni, di quelle analisi che normalmente vengono demandate al cloud possono essere eseguite all'interno della fabbrica. Per quale motivo la fabbrica e per quale motivo il 5G? È evidente che la fabbrica conserva know-how, conserva proprietà dei dati ed è molto importante l'aspetto della cyber security, cioè evitare che l'eccessiva connettività ponga a rischio l'hackeraggio o comunque possa interrompere un processo di manufacturing con i relativi danni. L'insieme di queste tecnologie dello sviluppo dell'edge computing col 5G, se vogliamo, si realizza tramite il 5G una backbone, una dorsale all'interno della fabbrica che permette a tutte le macchine, agli edge computing, di essere connessi tra di loro e poter erogare appunto questi servizi della digitalizzazione.
Quindi lei ci sta dicendo, noi facciamo degli strumenti che aiutano l'automazione delle aziende, raccolgono dati, questi dati grazie ad una rete, e in questo caso una rete 5G, vengono trasmessi in cloud, ma non in un cloud che sta a chilometri, a centinaia di chilometri di distanza, ma nella stessa azienda, un pezzettino del cloud periferico che chiamiamo edge computing, e l'elaborazione del dato viene fatta lì, almeno una prima elaborazione del dato. Poi ovviamente questo è in rapporto con altri sistemi cloud.
È corretto, è esattamente la descrizione è quella. Aggiungo il fatto che nel nostro caso, nel nostro cloud, è possibile un'installazione on-premise, un'installazione chiamiamola private cloud, che consente proprio all'interno della fabbrica di avere il field cloud, cioè il cloud viene proprio applicato ed esegue le sue applicazioni all'interno della fabbrica stessa. In questo caso è comprensibile che per un discorso di interoperabilità dei macchinari, del cloud stesso, pensiamo solo ai backup dei dati, all'immagazzinamento dei dati e ai casi d'uso che si creano, la connettività, la dorsale della fabbrica è un punto focale essenziale, perché mi permette proprio di orchestrare l'intelligenza delle macchine e in alcuni casi anche di bilanciare il carico di lavoro delle CPU e dei diversi nodi intelligenti, distribuendo il carico di lavoro della fabbrica e assicurando che anche un malfunzionamento hardware all'interno della fabbrica non blocchi l'operatività della fabbrica stessa.
Ambra, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie.
L'esperienza di cui abbiamo parlato è la prima in Italia in 5G, rete privata all'interno di un'azienda, sicuramente altre ne seguiranno, realizzata da TIM assieme alla tecnologia anche di Atonet, che da tanto tempo, da tanti anni, realizza infrastrutture di questo tipo, realizza reti private. Tra l'altro, proprio perché è una delle prime esperienze in Europa e la prima in Italia, Exor International è aperta, fabbrica aperta per andare a vedere che cosa è stato realizzato, come spesso succede quando le cose sono nuove, magari uno vuole anche vedere e toccare con mano quello che è stato fatto e realizzato. Quindi uno può, questo progetto appunto viene utilizzato anche da tutte queste aziende per dimostrare questa tecnologia, quindi Exor è ben contenta di farvi vedere quello che è stato realizzato. A proposito di Atonet, da direi più di 10 anni è stata realizzata la primissima rete in Italia. Ovviamente all'epoca si parlava, ed erano già pionieri del 4G, tutte queste reti gradualmente diventeranno, e a maggior ragione, proprio perché il 5G è stato pensato anche per questo tipo di applicazioni, diventeranno 5G. Gianluca Verin è uno dei fondatori, nonché CTO, responsabile dello sviluppo tecnologico di Atonet.
Cominciamo dalla prima rete che abbiamo privata LTE che abbiamo fatto, ed è la prima rete privata LTE al mondo, da quello che sappiamo, andiamo indietro fino al 2011, l'abbiamo fatta in Italia, tra l'altro, con Enel, ed era per le smart grids. Quindi 2011, quando nessuno conosceva la tecnologia, quando facendo una rete privata facevi qualcosa di davvero strano e non si sapeva dove sarebbe mai andato, fino ai recenti annunci che sono pubblici adesso, in cui forniamo il nostro core network nel porto più importante finlandese, dove abbiamo il nostro core network che abilita gli aeroporti di Orly e Charles de Gaulle in Francia, mostra come una rete privata possa essere in grado di supportare delle infrastrutture critiche.
Ok, parliamo degli aeroporti di Parigi. Ci spieghi meglio che cosa hanno fatto, cioè che tipo di infrastruttura hanno? Cioè hanno una rete di telefonia mobile dedicata, proprietaria, privata su tutte le aree dell'aeroporto, sia interne che esterne? E soprattutto poi che cosa ci fanno?
Sì, allora c'era il problema di... negli aeroporti veniva utilizzato Tetra per un certo tipo di connettività tra... applicazioni mission critical, quindi per la comunicazione tra diciamo la polizia e la pubblica sicurezza veniva utilizzato Tetra, e poi c'era il bisogno di poter portare la connettività anche agli aerei che quando atterrano e prima di partire devono caricare i piani di volo e avere uno scambio di informazioni molto importanti e fitto con l'aeroporto stesso. Ecco, questa cosa qui viene fatta con il Wi-Fi di solito tramite una macchina che va sotto l'aereo e cerca di comunicare direttamente con l'aereo. Tutto questo rende il sistema molto complicato e anche con perdite di tempo notevoli. Quindi una delle ragioni per cui l'LTE è stato adottato e 5G tra un po' è la possibilità di poter comunicare con uomini e cose con un'unica tecnologia in modo predicibile, in modo che non ci siano problemi di perdita di pacchetti o perdita di comunicazione, perché la rete è dedicata a questo scopo e non c'è un altro utente che può, come dire, entrare in competizione per la banda e per la comunicazione stessa.
Senti, facciamo l'esempio delle scuole negli Stati Uniti?
Sì, questa è assolutamente una cosa che ci ha sorpreso durante la pandemia, è abbastanza esplosa. Quello che è successo è che negli Stati Uniti c'è una frequenza chiamata CBRS a 3,5 GHz che è stata assegnata a qualunque azienda che ne voglia far uso, e quindi può essere anche utilizzata, frequenza LTE, che può essere utilizzata anche ad uso privato. Allora, cosa è successo? È successo che all'inizio abbiamo cominciato a collaborare con una scuola, un college nello Utah, che voleva fare una copertura del parcheggio e voleva fare la copertura del parcheggio per poter monitorare quello che succedeva, quindi telecamere per poter vedere quello che succedeva nel parcheggio. Hanno pensato di utilizzare questa nuova tecnologia CBRS e si sono appoggiati a noi per quello che riguarda il core network. Andando avanti le cose, il responsabile del sistema IT del college ha detto: ma perché non posso utilizzare lo stesso sistema per dare connettività mobile anche alle persone che stanno all'interno del campus? E così hanno cominciato a distribuire delle SIM agli studenti che stavano all'interno del campus. Poi con la pandemia hanno capito che probabilmente l'intero studentato avrebbe avuto bisogno di questa connettività, e quindi hanno girato le antenne verso fuori, diciamo, e hanno cominciato a distribuire connettività anche a tutto lo studentato all'interno. Questa è stata una storia di successo importante, tanto è vero che adesso abbiamo più integratori negli Stati Uniti che stanno facendo la stessa offerta in più scuole e campus, college in giro per gli Stati Uniti, e sta diventando un sistema molto interessante, che ha anche un business case rivoluzionario, se vogliamo, perché poi a quel punto è la scuola stessa che decide di offrire la connettività agli studenti, può in alcuni casi cominciare a offrire la connettività anche, diciamo, alle forze di polizia, se ci sono dei bisogni, o alla città stessa, e creare, diciamo, delle smart city che sono create intorno, diciamo, a queste scuole. L'altra cosa interessantissima è che a questo punto non abbiamo più bisogno di mandare dell'infrastruttura. Cioè, la cosa che sta succedendo è questa. All'inizio, dal punto di vista tecnologico, spedivamo un paio di server e c'erano delle antenne, e queste creavano una infrastruttura dedicata. Ora, il punto è questo. Quando qualcuno vuole una nuova connettività, quello che noi diciamo è: vi accendiamo un core network che gira nel cloud di AWS, per esempio, e potete attaccare direttamente le vostre small cell, le vostre base station, direttamente al cloud. Con questo potete, come dire, virtualizzare tutta l'infrastruttura mobile, e potete in questo modo essere in grado di dare una connettività che non ha più un'infrastruttura vera e propria, a parte le antenne, che sono la parte fisica di cui non possiamo fare a meno. L'altra cosa che facciamo è: possiamo spedirvi una mail, e nella mail interno voi vedete un QR code. lo inquadrate col vostro cellulare e siccome il vostro cellulare, quelli nuovi almeno, supportano la eSIM, potete entrare, dopo aver inquadrato questa eSIM, esattamente dentro un network che è fatto per voi, con una sicurezza assoluta che è dovuta al fatto che utilizziamo la SIM, e allo stesso tempo riuscite a dare un servizio che è dedicato per quella persona a cui abbiamo assegnato una certa SIM. Questo sta cambiando la velocità con cui riusciamo a fare questi deployment negli Stati Uniti e sta cambiando anche l'utilità e la possibilità che certe aziende possano utilizzare questa tecnologia, come abbiamo poi anche visto adesso con il caso di Exor.
Beh, ascoltando queste chiacchierate, queste interviste, tutte bellissime e interessanti, mi verrebbe da dire, quando uno capisce come devono essere messi insieme i pezzi di una tecnologia, fa grandi cose. Perché alcuni dei concetti, soprattutto gli ultimi di cui abbiamo parlato, di queste reti private in 5G, alcuni concetti non sono, a meno che uno non sia un addetto ai lavori, non sono facilissimi da comprendere, ma quando uno, se uno ci pensa un pochettino e mette assieme i tasselli, comprende quanto di bello si possa fare. Sicuramente con il 5G si faranno delle cose interessanti, ripeto quello che dicevo prima, molto più interessanti in ambito industriale, professionale, piuttosto che per il mondo del consumer, prontissimo ad essere smentito da quello che vedremo, ma anche le stesse aziende che producono tecnologia dicono più o meno questo, cioè fanno vedere le dimostrazioni che sono state fatte ormai già da molto tempo su questo tipo di tecnologie, parlano prevalentemente di applicazioni professionali. Abbiamo concluso questa puntata di 2024, questa è la nostra versione super podcast. Come sempre grazie a voi per averci ascoltato, per aver scaricato o ascoltato in streaming questa edizione. Grazie a Laura Faggin che mi aiuta in redazione durante la settimana. Scriveteci a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima puntata.